Sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo con questa domenica la lettura continuata del Vangelo di Matteo. Domenica scorsa c'è stata quella intrusione giovannea, ma da ora in poi avremo sempre davanti a noi questo evangelista dei grandi discorsi di Gesù. Matteo si differenzia dagli altri evangelisti perché costruisce dal punto di vista letterario il suo Vangelo su 5 grandi discorsi di Gesù. Il discorso della montagna, dove viene presentata la nuova legge, il discorso della missione che dà a coloro che manda a annunciare il regno dei cieli, il discorso sulla Chiesa, sulla comunità, sulle esigenze della vita della comunità. Abbiamo sentito Paolo nella seconda lettura che si lamenta con la comunità di Corinzi perché c'erano discordie nella comunità. C'è sempre la zizzania. Come sarebbero belli i campi solo di grano, no? E invece, il Signore ha pazienza, perché diceva, quando raccontò quella parabola, dice: lasciate che il grano cresca nella zizzania, insieme con la zizzania. È un rischio per il grano, perché qui sono due cose che possono succedere. Sono a causa della nostra libertà. Il grano purtroppo può diventare zizzania, quindi nessuno può dire io sono conservato in grazia, no? Ma dobbiamo combattere ogni giorno, come diceva Filippo Neri: se la Madonna non mi tiene le mani sulla testa, io sono capace di farne tutto. Ma la cosa bella è quella della speranza, perché la zizzania può diventare grano, e grano bello, grano duro. E questa speranza dobbiamo avere sempre nel cuore. Questa speranza ha mosso Paolo a riprendere, a tirare le orecchie ai corinzi perché si convertissero, perché vincessero il male con il bene. Il male, noi abbiamo sempre la tentazione di usare gli stessi sistemi per vincere il male, ma il male va vinto con il bene. E ricordiamoci che la vittoria sul male è quella di Gesù crocifisso. E questa vittoria chiama la Chiesa. E finché noi non partecipiamo anche personalmente, individualmente, con amore, alla sua passione, questa vittoria non può risplendere, perché siamo chiamati a essere vincitori con Lui. E poi c'è anche, tornando ai discorsi di Matteo, il grande discorso sulle parabole, quel discorso parabolico stupendo, bellissimo, no? Dove ci sono le varie parabole, con l'ultima che vorremmo che non ci fosse, quell'ultima parabola dove si parla dei pesci buoni e pesci cattivi, dove i buoni vengono presi e messi da una parte, i cattivi dall'altra. E certe pagine del Vangelo, noi, se fosse per noi, le avremmo strappate, ma ci sono e ci ricordano la responsabilità che abbiamo. Poi c'è il grande discorso chiamato escatologico sulle ultime realtà della fine, e quindi il giudizio finale, giudizio di Dio. Sono tutte parole che non vogliamo più sentire, no? Che però, se noi apriamo non il Vecchio Testamento ma il Nuovo, le troviamo spesso, no? Troviamo spesso, anche Paolo ci ricorda che tutti dovremmo presentarci al tribunale di Dio per ciò che di bene avremo fatto e per ciò di male avremo fatto. Grazie a Dio avremo un avvocato, no? Ma ci dovremmo presentare, no? E Matteo è l'evangelista che vuole formare la mente del cristiano, è il catechista, il catechista, che vuole cioè aiutare il cristiano a formare la dottrina di Cristo, i punti fondamentali del pensiero di Cristo, della logica di Cristo. E quindi Matteo è anche un pochino pesante, perché come tutti i catechisti i bambini spesso si lamentano che pizza, che lungo, no? Però è formativo. E io cristiano mi devo interrogare sulla mia formazione cristiana, se c'è, non c'è, no? Se risale ai tempi del catechismo da bambino, no? Mentre la catechesi è qualcosa che dovrebbe accompagnare la vita anche del prete. Che tristezza quando trovi un prete senza dottrina, no? È una tristezza, perché che cos'è che vogliamo dal sacerdote? Anche la luce, l'illuminazione, la spiegazione di qual è il pensiero di Dio. Quando la Chiesa non avesse più dottrina sarebbe proprio molto ignorante. E che ci sta a fare una Chiesa che non sa spiegare, che non sa indicare, che non sa formare le coscienze? Che ci sta a fare? Gesù ha chiamato gli Apostoli, avete visto anche nel Vangelo oggi che li ha chiamati proprio per questo. E il Vangelo di oggi inizia mostrando la predicazione, Gesù che inizia la predicazione, e Matteo cita questo brano di Isaia, riporta quel brano di Isaia che abbiamo letto come prima lettura, lo riporta perché Isaia parla di una grande luce e di una grande gioia che avrebbe attraversato quei territori di Zabulon, di Neftali, quei territori della Galilea, ed era il suo un oracolo di speranza dopo la grande distruzione operata dagli Assiri nel 622 a.C., con la deportazione di tutto il regno del nord, la distruzione. E allora ecco, Isaia lascia questa speranza: qui in questa terra distrutta, in questa terra afflitta, ci sarà una grande luce, una grande gioia. E Matteo applica la realizzazione di questa profezia al passaggio di Gesù, che insegna, chiama, guarisce. E riporta le prime parole della predicazione di Gesù, che, badate bene, sono le stesse, identiche, che Matteo, qualche riga prima, mette in bocca a Giovanni il Battista. Le stesse parole, quelle che abbiamo ascoltato: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sapete che non dice il regno di Dio, perché Matteo, tra l'altro, è l'evangelista della comunità cristiana che viene dall'ebraismo. I primi cristiani erano tutti ebrei, lui scrive proprio a loro, e gli ebrei sapete che hanno una delicatezza da cui abbiamo tanto da imparare. Il nome di Dio non lo possono nominare, perché pensano che nominare il nome di Dio significa sporcarlo. Quanta delicatezza e quanta superficialità abbiamo noi nel nominare il nome di Dio. Ci abbiamo da imparare da loro. Allora loro dicevano, quando leggevano, quando nella scrittura c'era scritto Dio, Yahweh, poiché non c'erano le vocali, loro leggevano in un altro modo, leggevano Signore, e da questo miscuglio poi, quando vennero le vocali, che al posto di Yahweh nacque quella parola Geova, perché nel IV secolo d.C. i rabbini misero le vocali sulla Bibbia e misero le vocali sbagliate. E allora, per non far leggere Dio, Yahweh, le misero in modo sbagliato e usciva fuori Geova. E vedete come i testimoni di Geova sono sbagliati pure nel nome che portano, pure nel nome che portano. E Gesù inizia quindi con le stesse parole di Giovanni il Battista: convertitevi, convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ma che significato aveva questa parola di Giovanni e che significato ha questa parola di Gesù? C'è una differenza tra il grido di Giovanni, convertitevi, e il grido di Gesù, convertitevi. Che differenza c'è? Sì, c'è una differenza. Il primo è una chiamata, un appello che è proprio del Vecchio Testamento ed è un appello a una conversione morale, che è fondamentale, è basilare, la conversione morale, cioè l'ubbidienza a Dio, ai Suoi comandamenti, perché puoi dire tutto quello che vuoi. Puoi dire io ci credo, tutto quello che vuoi, io prego a casa, puoi dire tutto quello che vuoi. Ma se non osservi i 10 comandamenti, non sei a posto con Dio. Allora la prima conversione è quella morale. E quando quel ragazzo andò da Gesù a chiedergli cosa devo fare per avere la vita eterna, Gesù gli rispose: osserva i comandamenti. Non è che li ha aboliti Gesù. Anzi, ci ha chiesto un modo più profondo di viverli. Quindi, carissimi fratelli e sorelle, quando sentite tanti che parlano, perché oggi è il tempo delle chiacchiere, parlano di a destra, a sinistra, no? Chiacchiere anche di vita spirituale o di altre cose, ma al succo, ma sti 10 comandamenti li osservi o no? Beh, 9 sì. Beh, allora no, figlio mio. Lascia perdere le chiacchiere e convertiti. Ecco, perché se non ci convertiamo, se non mi converto, mica faccio un dispetto a lui, eh? Lui è morto perché io mi convertissi, ma se io non mi converto faccio un dispetto a me e di quelli brutti, ma di quelli brutti. Ma quando Gesù dice convertitevi, il suo è una chiamata diversa, che si situa in un piano diverso. Infatti, subito dopo, Matteo che cosa fa? Matteo ci mostra la chiamata degli apostoli. Dice, convertitevi, e poi chiama gli apostoli, subito. C'è un legame tra la conversione e la chiamata degli apostoli, no? Prima di tutto c'è una piccola parentesi. Pietro, Gesù chiama gli apostoli e dice, vi farò, erano pescatori, entra nella loro mentalità, nel loro, dice, vi farò pescatori di uomini. E l'hanno cominciato a seguire, lo hanno cominciato a seguire. Ma quanto ha dovuto tribolare Gesù con quegli uomini rozzi, accentrati su sé. Gelosi anche, vengono mostrati dagli evangelisti in momenti di difficoltà. Voi pensate, se Gesù avesse detto a Pietro, perché uno di questi era Pietro, Pietro seguimi, io ti farò mio apostolo, sarai araldo del Vangelo e morirai in croce come sono morirò io, avrai tanto da soffrire, voi pensate che Pietro l'avrebbe seguito? Gli ha detto, ah Signore, ciao. Gesù non gliel'ha detto. E così fa con noi. Non ci dice subito, perché non siamo capaci di portare il peso. Lui ci prende così come siamo, poveracci come siamo, e ci trascina in un certo senso, entra nei nostri gusti, entra nel nostro nel nostro modo di vedere, e ci dice: vieni con me, vieni con me. Ecco la conversione qual è. Non è più osserva i comandamenti, quelli li devi già osservare, perché se non li osservi Gesù non ti chiama. Cioè, il primo momento della tua conversione è quando hai capito che hai sbagliato e dici: Signore, abbi pietà di me, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. È allora che il Signore ti dice: vieni con me. E questo è il cristiano, uno che malconcio, fragile, con la sua, col suo carattere sballato, con le sue fragilità, però con il suo desiderio di vivere i 10 comandamenti, di vivere da figlio di Dio, segue Gesù, segue Gesù. La nostra non è una fede dottrinale, dove c'è solo una dottrina, devi far questo, non devi far quella. La nostra è una sequela. Gesù dice: vieni con me. Ma non solo a me che sono prete, alle suore, lo dice ciascuno di voi. E finché io non ho sentito nel mio cuore Gesù che dice a me, proprio a me: vieni con me, vieni dietro di me, io non sono ancora convertito, non sono ancora convertito. O meglio, non ho ancora iniziato a convertirmi, perché poi la conversione non è una cosa di un minuto, è una vita. Come vi dicevo, gli apostoli che non volevano sentire, che non volevano capire, quante volte sono stati rimproverati e non gli chiedevano neanche le spiegazioni. Quando Gesù faceva qualche discorso che non piaceva loro, quei furbacchioni cosa facevano? Non gli chiedevano neanche le spiegazioni, perché avevano paura di quello che lui gli avrebbe detto. E Gesù li ha accettati, e piano piano, e poi con la forza dello Spirito Santo, ne ha fatto quei campioni che conosciamo di amore, che hanno dato la vita. E questo vorrebbe fare con ciascuno di noi Gesù. Vorrebbe fare questo. E oggi ci dice nel profondo del mio cuore a ciascuno di noi: vuoi venire dietro a me? Vuoi imparare da me? Vuoi seguire me? Non ci dice dove ci vuole portare, perché sennò moriremmo di paura, no? Ma piano piano ti fa fare quel cammino di santificazione e di amore, dove si attraversano le valli, si attraversano i deserti, si scalano le montagne, e dopo 2-3 anni che tu lo segui, ti volti un po' indietro e dici: ma io ero là e ho fatto tutta questa strada. Sì, e Gesù mi dice: ma non ti preoccupare, ne abbiamo ancora altro da fare. E in questa strada ci fa compagnia Maria, sempre la nostra stella del mattino, la nostra guida, il nostro sostegno, che continuamente ci dice che cosa? Non fidarti del mondo, non fidarti dei parolai da 4 soldi, non fidarti dei venditori di chiacchiere. Fidati di Gesù, fai quello che Gesù ti dice, confida in Lui e farai della tua vita un'avventura meravigliosa, meravigliosa. Ma non per le opere, non per le opere. Le opere possono essere anche quelle di sbucciare le patate. Sapete quel fratello gesuita che sbucciava le patate, e Ignazio gli passa e gli dice: cosa stai facendo, fratello? Gli rispose: sto facendo quello che fa Saverio nelle Indie. Stava sbucciando le patate. Saverio nelle Indie stava predicando il Vangelo alla corte anche del mandarino, e lui invece stava lì sbucciando. Dice: perché quando tu entri in questa dinamica di amore con Gesù, la tua vita, anche la più insignificante, anche la più monotona, anche quella che agli occhi del mondo è la più squallida, diventa di una ricchezza unica agli occhi di Dio. E questo vale di più, perché quando il Padre mi guarda e si compiace di me e dice: questo veramente è il mio figlio, questa veramente è mia figlia, ma cosa voglio di più? Ho già tutto, è tutto lì. Amen.